Innanzitutto il mio saluto, grazie per avermi invitato, per avermi accolto qua oggi con voi. E, quando ho la possibilità di parlare dell'Apocalisse, lo faccio sempre con una gioia particolare, perché non è soltanto il testo sul quale mi sono specializzato, ho lavorato di più e continuo a lavorare di più, ma è anche il testo che più mi appassiona e continua ad appassionarmi, per cui lo faccio davvero con gioia. Ma chi sono io? Io sono un prete diocesano della diocesi di Vigevano, a sud di Milano, nella provincia di Pavia, e ho studiato la Bibbia e adesso insegno al biblico a Roma e praticamente dal lunedì al venerdì sono a Roma a far scuola e poi il venerdì torno in diocesi e dal venerdì alla domenica sono in parrocchia e poi la domenica sera ridiscendo giù. Sono un po' un figlio di Trenitalia perché oramai sono più sul treno che però grazie a Dio ci sono anche questi servizi. A Roma vivo in un monastero, nel monastero di Sant'Antonio delle Camaldolesi, perché c'è un legame stretto tra questo monastero e il biblico, perché da tempo ci appoggiamo al monastero per, come ABI, come Associazione Biblica Italiana, e anche come offerta di lezione divina settimanale a Roma, per cui insomma vivo lì, prego lì, celebro lì con loro, e questo è un arricchimento non indifferente anche per me. Allora, esatto, sì, sull'Aventino, sì. Ah, ecco, sì. Sì, perché dall'altra parte, ai piedi, perché dall'altra parte a San Gregorio ci sono i Camaldolesi, con Innocenzo, Gargano, e c'è anche lì un'amicizia e un rapporto stretto. Eh sì, ancora prima, sì. E per cui, ecco, quello è l'ambiente in cui vivo, ecco. Allora, io oggi cercherò di far risuonare qualche corda inerente all'Apocalisse. Poi so che voi già conoscete questo testo, lo conoscerete ancora di più andando avanti, so il cammino che vi attende e di questo mi compiaccio. Io qui con voi cerco di oggi di vivere un po' un'immersione in questo mondo e in questo tesoro che è l'Apocalisse. So che poi voi vivrete anche e metterete a fuoco in modo particolare il rapporto tra l'Apocalisse e l'Apocalittica. Questo mondo, questo tesoro, anche qui non indifferente. Vi aiuterà Marco Settembrini, un mio amico, già prima dicevo a Sandro, io ho fatto l'esame di qualificazione di greco, perché già insegnavo al biblico e quando lui è arrivato, studente, non sapevo chi fosse, e ho fatto l'esame, ho fatto molto bene, e poi mi ha detto, ma io vengo da Bologna e abito al Collegio Lombardo. Ho detto, ma come, abito io al Collegio Lombardo? No, ma sono arrivato stanotte io per fare l'esame. Allora lì ci siamo conosciuti e poi è nata l'amicizia anche negli anni seguenti. Conosco molto bene Maurizio Marcheselli, insieme poi qui lavoriamo anche nell'ambito della letteratura giovannea e nell'ambito della letteratura giovannea io studio più che altro la simbologia nuziale, è quello l'ambito nel quale sto più lavorando per il quale ha fatto da traino proprio l'Apocalisse, come vi dirò. Mio grande maestro nell'Apocalisse è stato Padre Vanni. Noi dobbiamo ringraziare questa figura, Ugo Vanni, perché ha aperto davvero una strada e un mondo nella ricerca e nella letteratura dell'Apocalisse, che nella seconda metà del secolo scorso era un po' messa in un angolo. Grazie a lui è stata riscoperta, e poi tanti altri hanno attinto e ci hanno offerto da questo pozzo, da questo tesoro. Vanni è davvero un uomo di Dio, e anche lui gesuita, anche lui nato in Argentina, vedete tanti filoni, e grande amico di Papa Bergoglio. E io quando ho studiato l'Apocalisse, ho fatto la licenza nell'Apocalisse, avevo messo in luce questo tema: l'agnello di Apocalisse in rapporto con l'agnello di Enoch. E dico questo proprio perché poi sarà un aspetto che vedrete, perché protagonista di Enoch è questo agnellino, che poi però diventa un bisonte e sconfigge lui, sul quale non avresti mai scommesso, sconfigge tutte le forze del male. E allora avevo studiato questo agnello di Apocalisse in confronto con questo agnellino, questo capretto di Enoch, e l'avevo fatto con Padre Vanni per quanto riguarda l'Apocalisse, e con un altro studioso, Sievers, uno specialista dell'apocalittica. E allora avevo fatto questo lavoro, e lì mi ero accorto di quanto l'Apocalisse di Giovanni sia debitrice dell'apocalittica. E adesso dico magari alcune cose scontate per voi, ma abbiate pazienza. Ma l'apocalittica davvero è una corrente, una spiritualità anche, che stiamo riscoprendo adesso. Stiamo riscoprendo adesso questa letteratura, questo filone, questa corrente, questa spiritualità che ha caratterizzato gli ultimi secoli prima di Cristo e poi anche i primi dopo Cristo, perché l'apocalittica, c'è un'apocalittica giudaica che parte anche dal V secolo prima di Cristo. Se voi andate a leggere alcune pagine di Isaia, sono già pagine apocalittiche. Per non parlare poi dei testi successivi, fino ad arrivare a Daniele, che è un testo apocalittico, non è un testo profetico Daniele. Daniele è un testo apocalittico. Marco Settembrini, scherzando, mi dice: ma cosa perdi tempo a leggere l'Apocalisse? Leggi Daniele, c'è già tutto. Non è proprio così, E anche perché nell'Apocalisse c'è molto di più. E poi nell'Apocalisse c'è Daniele riletto nel compimento di Cristo. Questa è la novità, è nella luce della Pasqua. Però il legame senz'altro è stretto. Apocalittica segnata da questo senso di attesa, questo senso di una venuta, di un incontro, di un giudizio, di una messa a nuovo di ogni cosa e di ogni uomo che sta per realizzarsi. Però c'è un'apocalittica anche cristiana, e che comincia da Cristo fino poi al secondo secolo dopo Cristo. Si contano una trentina di apocalissi cristiane. Nel canone poi ce n'è soltanto una, che è quella di Giovanni, ma è bello vederla anche nel contesto delle altre apocalissi apocrife, che danno però un senso di una lettura del compimento di questa attesa avvenuta in Cristo. È molto bello. Fatto sta che io avevo studiato questo confronto tra l'agnello di Apocalisse e questo agnellino di Enoch, e alla fine arrivo a dire: Giovanni ha preso tanto, ha respirato questo orizzonte dell'apocalittica. Soltanto che se uno legge questo testo, per fortuna non lo legge nessuno, ma dice, ah, questo qui non è tanto a posto. Perché? Perché quando poi ho consegnato questo lavoro a padre Vanni, e padre Vanni dice, ah, ottimo. Era una centinaio di pagine, e lui dice, manca però soltanto una paginetta di conclusione, dove tu dici che, ecco bene, dopo aver messo in luce tutti questi contatti, però alla fine dici, sì però, contatto tra l'Apocalisse e Enoch, l'apocalittica non è così rilevante. Perché? Perché Vanni ritiene che, più che altro, al cuore dell'Apocalisse di Giovanni ci sia l'originalità di Giovanni, nella prospettiva di Cristo, della Pasqua. Per cui lui non vede molto il rapporto tra l'Apocalisse di Giovanni e l'Apocalittica. Per cui dice, ecco, tu metti alla fine che sì, però non è così importante. Per cui uno, se legge questo lavoro, dice, questo non è tanto normale. Perché per 99 pagine dimostra i contatti. Poi alla fine dice, sì, però non è tanto così importante. Va bene, però sì, queste cose si fanno. Va bene. Ma per me invece anche oggi viene messo in luce il contatto profondo con l'Apocalittica, è quello che poi vedrete proprio con Marco. E io voglio leggere con voi l'inizio dell'Apocalisse. Non so se voi avete un testo in mano, non so che testo abbiate in mano, perché magari qualcuno può avere la CEI precedente, qualcuno può avere la versione della CEI nuova dal 2008 in poi, ma non ha importanza, o qualcuno può avere anche una versione interconfessionale, può avere, va benissimo, tanto il senso c'è. Anzi, dove dovessimo incontrare delle traduzioni nuove o delle versioni nuove, ve le faccio notare perché è interessante, perché abbiamo vinto delle battaglie, nell'Apocalisse ci sono tante battaglie, e abbiamo vinto anche nella traduzione, perché la traduzione precedente aveva dei passaggi che fuorviavano. Vanni invece, la sua scuola, per fortuna è riuscita a far notare alcune traduzioni che andavano riviste. Va bene, comincio dall'inizio. Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Allora, innanzitutto, la prima parola, rivelazione, apocalipsis, che è proprio la parola Apocalisse. Il titolo Apocalisse di questo testo è nella più squisita tradizione biblica, cioè la tradizione per cui il titolo di un libro si prende dalla prima o dalle primissime parole, no? Voi sapete, poi invece noi abbiamo preso una tradizione diversa, per cui abbiamo dato un titolo ai libri biblici secondo il tema principale o il contesto principale, ma non era questo il titolo tradizionale originario, il titolo che ancora viene conservato nella tradizione ebraica, no? E voi sapete Genesi, che invece è il libro in principio, no? Bereshit, ma è così anche per tutti gli altri. Apocalisse rispetta questo, Apocalipsis. Io sono andato il giugno scorso, mi hanno chiesto di andare a parlare, cioè, hanno fatto un convegno a Vienna, internazionale, sull'Apocalisse. Ma era un convegno organizzato dalla facoltà, dall'università di Vienna, non religioso, cioè sul tema apocalittico. E allora c'era un esperto che parlava della letteratura apocalittica, un esperto che parlava del tema apocalittico nella cinematografia, c'era uno scienziato che diceva, ah, ve la faccio vedere io come sarà l'Apocalisse. Allora, lì, i pianeti, buchi neri e compagnia bella. E poi c'era nella psicologia, e hanno chiesto allora anche un intervento sull'Apocalisse e il tema apocalittico nella scrittura. E sì, è interessante vedere come il mio intervento era un po' fuori tono. Perché? Perché l'Apocalisse, in senso biblico, è Vangelo.
è un annuncio di gioia. Perché apocalipsis vuol dire rivelazione, ma meglio ancora, tolgo il velo. No, tolgo il velo, svelo, e vi faccio finalmente contemplare ciò che Dio ha preparato da sempre per voi. Molto bello. Che poi fa risuona anche con il capitolo 5 di Apocalisse, con questo libro chiuso, con i sette sigilli, per cui nessuno può aprirlo, nessuno può leggerlo. Finalmente c'è chi può aprire questi sigilli e farci leggere che cosa? Il disegno d'amore che Dio da sempre aveva scritto nel suo cuore e che finalmente adesso può in Cristo farci conoscere, perché in Cristo è giunto a compimento. È il Vangelo, è il Vangelo. E invece no, nell'accezione comune oggi Apocalisse vuol dire distruzione. Vuol dire, e guardate che oggi, ecco perché ha fatto questo convegno, perché è un tema attualissimo. Se voi guardate anche i cinema, i film, ah, è un filone ricorrente, però un filone di distruzione, anche nella letteratura, no? Perché c'è questo pessimismo di fondo che ci anima in questo tempo, no? Che serpeggia, ma non è un cataclisma. L'Apocalisse è un annuncio di gioia, è il compimento di tutte le nostre attese. Qualcuno dice, ma se tu vai a leggere l'Apocalisse, non ci sono tante cose belle. Non sono belle perché oggi noi le leggiamo con i criteri nostri, i criteri appunto di questa prospettiva apocalittica in senso negativo, ma non è così, perché il genere letterario apocalittico, con tutte queste immagini anche di distruzioni o di sconvolgimenti cosmici, no? Che troviamo nel libro dell'Apocalisse, nel genere letterario apocalittico, sono un annuncio di gioia. Vuol dire che Dio sta mettendo le mani nel creato e nella storia per buttare giù che cosa? Tutto ciò che è segnato dal male, per metterlo a nuovo. Cieli nuovi e terra nuova. E attenzione, questi cieli nuovi e terra nuova non vuol dire che questa terra e questo cielo vengono buttati via, ma che questo cielo e questa terra vengono messi a nuovo. Il cielo nuovo e la terra nuova saranno questi, messi a nuovo da che cosa? Dal risorto, dalla luce della Pasqua. Tant'è vero che tu vai poi nella Gerusalemme celeste e dici, ah basta, non c'è più questa terra, non c'è più questo cielo, non c'è più il mare. Poi vai nella Gerusalemme celeste, trovi la terra, il cielo e trovi anche il mare. Ma come? Ma hai detto che non c'era più? Bellissimo, perché il mare di prima era simbolo del male. Perché? Perché nel mare tu vedi la superficie, ma non vedi le minacce che stanno sotto. Qui ci stava dietro il retaggio di tutti quelli che vivevano nel mare, le avventure, dicevano, non sai, però vengono fuori dal mare, poi tante bestie enormi che ti divorano. E il mare sembra calmo, ma improvvisamente ecco la burrasca che ti tira sotto e non esci più, no? Simbolo del male, bellissimo, no? E allora anche il Leviatan, no? Che ricorre anche nei salmi. Vai nella Gerusalemme celeste, ritrovi il mare, ma questa volta è il mare di cristallo, limpido, cioè tu puoi guardarci dentro e vedi che non c'è più nessuna minaccia sotto, tutto è limpido, non c'è più nessuna bestia e anzi emana luce. Molto bello. Quindi la creazione nuova è la messa a nuovo della creazione. È bellissimo, nella luce del risorto, nella luce della Pasqua. Allora gli sconvolgimenti ben vengano, perché tutto ciò che cade, tutto ciò che crolla, è ciò che è segnato dal male, perché rimanga soltanto ciò che è bene portato al suo compimento. Ci siamo? Poi alla fine avremo possibilità di dialogare anche su questo e poi mi direte anche i tempi voi. Va bene. Rivelazione allora, che dovranno accadere tra breve. Allora, guardate, questo breve, come tutte le connotazioni di tempo che troviamo nell'Apocalisse, non vanno mai prese dal punto di vista cronologico, perché qui siamo sempre nella simbologia e nel genere letterario apocalittico. Non è in una prospettiva cronologica, ma qualitativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è un'urgenza di tempo, ma è un'urgenza nel cuore. Cioè, tu devi accogliere questo messaggio quanto prima, non perché sta per succedere uno sconvolgimento imminente, ma perché per te è importante che tu accolga questo messaggio quanto prima. Che tu non esiti, perché per te è decisivo che lo accolga subito. Capite? È un'urgenza nel cuore. Capitolo 3 di Apocalisse, la conclusione delle lettere che il risorto scrive alle sette chiese. Io sto alla porta e busso. Chi apre la porta, entrerò, cenerò con lui e staremo insieme. Questo Signore, questo risorto sta già bussando. Cosa aspetti? E nel momento in cui tu apri la porta, ecco la nuova creazione, ecco la luce nuova, ecco il cambiamento, ecco l'Apocalisse. Capite? Quindi non bisogna spaventarsi, tra breve, anche alcuni falsi profeti. No, il Signore ci ama, il Signore ama questo mondo, siamo nelle sue mani. Ma l'urgenza è per noi, per ciascuno di noi, perché dobbiamo aprire il nostro cuore per lasciare spazio a questo rinnovamento. Ed egli la manifestò, questa apocalipsis, questa rivelazione, inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Non mi dilungo su questo Giovanni, su chi sia, voi sapete diverse ipotesi, io dico solo questo, che c'è stato negli anni 60, negli anni 70 del secolo scorso, una forte propensione a vedere l'autore dell'Apocalisse in un autore diverso dal quarto Vangelo e lontano dal quarto Vangelo. Voi sapete che la letteratura giovannea è il corpo giovanneo, anche che troviamo nel Nuovo Testamento, è composto da 5 scritti. C'è il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, le tre lettere di Giovanni e poi c'è l'Apocalisse di Giovanni. Allora, la tradizione ci dice che tutti questi testi fanno riferimento a Giovanni, e la tradizione dice che è Giovanni l'apostolo che è anche il discepolo amato. La tradizione identifica questa figura. Poi appunto sull'onda dello studio storico critico e dello studio scientifico si è detto non è possibile, gli stili sono differenti, anche il tempo non è possibile e così via. E allora si è portato a considerare questi testi ognuno per sé e a allontanarli anche se sempre di più l'uno dall'altro. Negli ultimi anni invece c'è da parte degli studiosi un progressivo riavvicinamento. E se anche non si arriva a dire è lo stesso Giovanni che sta dietro a tutti questi testi, apostolo e discepolo amato, però si converge sempre di più verso una unità di fondo tra questi scritti. E io sono d'accordo. Io sempre di più vedo che questo corpo giovanneo è davvero un corpo unito. Un corpo nel quale tu cogli anche una maturazione della comunità cristiana. Leggendolo anche in questa prospettiva, cioè quarto Vangelo, tre lettere e Apocalisse. tu vedi uno sviluppo, un crescendo che giunge al compimento nell'Apocalisse. E dietro ci sta un testimone, ci sta un colosso, uno che ha vissuto un'esperienza di comunione con Cristo unica. E per cui io non vedo male la posizione della tradizione, verso la quale tanti stanno tornando, anche se poi non è stato certo lo stesso Giovanni che ha scritto questi testi, ma dietro questa figura centrale, con attorno a sé questa comunità, questo sì. Io preferisco chiamarla comunità giovannea, non come faceva la scuola tedesca, scuola giovannea, scuola è un po' più fredda, è una vera e propria comunità, è una chiesa, e lo vedremo, va bene. E beato chi legge, e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo infatti è vicino, certo che è vicino, tutto è compiuto. Cosa aspetti ad aprire il cuore? Capite? È già qui, e bussa alla porta, non lo senti? Notate, beato chi legge, beati coloro che ascoltano. Perché l'Apocalisse è un testo liturgico. L'Apocalisse è un testo liturgico. L'Apocalisse non andrebbe letta da soli, anche se, mi raccomando, fatelo. Ma il contesto vitale dell'Apocalisse è la lettura in una comunità, in un contesto liturgico. Perché l'Apocalisse riproduce una liturgia, secondo il modello delle prime comunità cristiane e secondo il modello sinagogale, il modello ebraico, dove c'è uno che proclama, gli altri che ascoltano e rispondono. Eh sì, è così che funziona. Per cui Giovanni dice, beato chi parla, beati coloro che ascoltano, e porta la profezia, cioè porta la parola del Signore. Si fa portatore della sua parola, come avviene nelle nostre liturgie. Quando uno proclama la parola, non proclama la sua parola, proclama la parola di Dio. E chi presiede fa la parte del Signore, dà voce al Signore e gli altri rispondono. E qui avviene la stessa cosa. E andiamo avanti. Comincia questa liturgia. Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Vedete che questo è un saluto liturgico. Grazie e pace, no? Vedete? Come i nostri saluti all'inizio delle nostre liturgie, alle sette chiese. Sì, perché l'Apocalisse, questo messaggio è rivolto a queste sette chiese. Attenzione, sette nell'ambito biblico è un numero che già dice tutto, perché sette vuol dire la pienezza, la totalità, e quindi è rivolto a tutte le chiese, a tutta la Chiesa. Però attenzione, non sono sette comunità a caso, sono sette chiese che costituivano un bacino in quella che era l'Asia minore, che faceva perno sulla comunità di Efeso. Questa era la posizione anche della tradizione, che diceva che Giovanni con la sua comunità si era stabilito a Efeso. Qui troviamo un riscontro, e le altre comunità alle quali si rivolge sono quelle attorno. Vedete che allora non è una cosa campata per aria, Qui abbiamo davvero un'esperienza di Chiesa, di queste comunità cristiane che hanno costituito un riferimento forte per noi. Efeso, tra parentesi, Efeso diventa davvero una comunità privilegiata. Perché se stiamo al Nuovo Testamento, Efeso riceve il primo annuncio dai primi cristiani che arrivavano dalla Pentecoste. Ok? Poi ad Efeso chi arriva? arriva Paolo. Paolo che consolida questa comunità e la struttura e la fa maturare. Paolo che vive ad Efeso per diverso tempo, anche offrendo la testimonianza della sofferenza per il Vangelo, la carcerazione. E da Efeso scrive anche delle lettere importanti, dei testi importanti. Va via Paolo e chi subentrerebbe? Giovanni, prendendo il testimone e portando avanti la comunità in questa maturazione nella fede e nello spirito che porta poi ai testi che troviamo noi, il Vangelo di Giovanni, le lettere e l'Apocalisse, al di là poi della loro composizione concreta. Ma è lì il riferimento, è questa crescita e maturazione nello spirito che vive questa comunità. Qui c'è dietro un'esperienza di chiesa e di maturazione nello spirito. Questo è eccezionale. Idealmente, quindi, è come se questo messaggio viene rivolto a questa assemblea, alla comunità di Giovanni, ma a tutte le chiese che poi beneficeranno di questo messaggio. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Qui dovete rispondere voi. Amen. Ma se no, che cosa ci fa? Amen. Qui se no mi sembra quei preti o monsignori che a San Pietro tutte le mattine vanno a celebrare ognuno nel proprio angolino. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i vostri cuori sono rivolti al Signore. Se uno legge l'Apocalisse da solo, fa così, Se uno legge l'Apocalisse da solo, fa così. Andiamo avanti, ve lo rendete ancora meglio conto. Avete davanti il libro?
Sì.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Dice il Signore, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è e che era e che viene, l'Onnipotente. Vedete, botta risposta. Se voi andate al capitolo 22, se andate nella chiusura, perché ogni celebrazione comincia, poi da lì comincia il messaggio vero e proprio, come quando uno proclama le letture, e poi c'è alla fine il compimento, la conclusione della liturgia, sul modello sinagogale. Come era anche nelle prime comunità cristiane. Poi loro hanno cominciato ad aggiungere dentro anche la memoria, il memoriale col pane e il vino. Ma guardate l'epilogo, ci siete, versetto 16. Ok? Allora, vado avanti. Allora, io Gesù, ci siete? Ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo sposo e la sposa dicono, e chi ascolta ripeta, chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Poi c'è l'anatema finale e concludo 20. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Amen. Conclusione. Vedete, e perché alcuni testi l'hanno tolto dopo? Perché? Perché dicevano, ma amen, cosa c'entra alla conclusione? Invece no, è molto bello, è molto bello. Qui ho visto che l'ultima c'è, l'ha tolto, ma è una delle poche battaglie perse. Ma va bene, andiamo, torniamo all'inizio. Allora, allora, vedete, questo è il senso, è una liturgia. Voi dite, ma è una liturgia, ma poi Giovanni porta una profezia, una visione. Sicuri? Sicuri che quella che porta Giovanni qui è una visione? Anche questa è una cosa interessante. Andiamo avanti a leggere allora. Perché voi sapete che, ecco, va bene, diciamo, Io Giovanni, ci siete? Io Giovanni sono al versetto 9, comincia la vera e propria proclamazione. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos, a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Guardate, anche qui Patmos. Alcuni film hanno fatto vedere che era quasi un campo di concentramento, un campo di lavoro forzato. Non è così, anche gli studi recenti dimostrano. Patmos era un po' un luogo di esilio, cioè dove quella che era un po' la polizia municipale, cioè le autorità giudaiche del tempo, relegavano là quelli che davano più fastidio, e quindi anche quelli, i capi delle comunità cristiane. Ma non era una vita insopportabile, che venivi portato lì perché non dessi fastidio, un isolamento, però vissuto proprio, certo, per questa testimonianza. Attenzione, qui qualcuno ha la Bibbia vecchia? Chi sono i vecchi? Bravi, allora adesso vi chiederò, va bene. Io leggo, innanzitutto voi cosa trovate a questo punto? Versetto 10. Rapito in estasi, questo è veramente un obbrobrio. Perché dà l'idea che Giovanni ha quasi un'esperienza. Invece no! Qui per fortuna si riprende il testo greco. Già la CEI non va tanto molto bene, ma fui preso dallo spirito. Che perché letteralmente sarebbe divenni nello spirito. Divenni nello spirito. Ma anche fui preso dallo spirito non è male. Cioè è un'esperienza spirituale. Non è un'esperienza di esatto, ipnosi o... No! È un'esperienza spirituale. È l'esperienza spirituale che vive la comunità ogni domenica. Andate avanti a leggere. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore. Che cos'è il giorno del Signore? La domenica. Era la domenica in cui la comunità cristiana si trovava per celebrare il Signore e per vivere l'esperienza dello Spirito. L'esperienza che ti faceva incontrare il risorto, ti faceva ascoltare la sua parola, ti faceva vivere l'incontro con lui e ti alimentava della sua vita. E attenzione, ti faceva crescere nella conoscenza e nell'esperienza di Cristo. Non c'erano catechesi, non c'erano scuole, non c'erano. L'esperienza di maturazione nella fede si viveva la domenica. E la celebrazione era tutto il giorno del Signore. Quindi si viveva questa esperienza nello Spirito, si ascoltava la parola, si condivideva il pane e il vino, e poi si stava insieme. E ciò che il Signore ti aveva fatto ascoltare, lo si condivideva. Così cresceva la comunità. Così è cresciuta la comunità di Giovanni. Così è cresciuto Giovanni insieme alla comunità. Questo testimone di Cristo, questo amico, quante cose ha imparato dopo dallo Spirito? Lui che era stato sempre accanto a Gesù. Eccezionale. Questi testi della letteratura giovannea non ci dicono soltanto quello che Giovanni ha imparato, ha sentito, ma anche quello che Giovanni ha poi imparato con la comunità. I padri chiamavano il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, Evangelium Pneumaticon. Perché? Perché chiamavano gli altri tre Evangelia Somatica? Perché? Perché Vangeli corporali, gli altri, e questo è il Vangelo spirituale? Perché dietro a questo ci stanno 30 anni in più dove Giovanni e la sua comunità, queste cose che lo troviamo narrate negli altri Vangeli, loro le hanno maturate nello Spirito. Capite? E non attraverso visioni, rivelazioni particolari, nello Spirito. Settimana dopo settimana, anno dopo anno, nella condivisione. E allora questa comunità arriverà a dire, prologo della prima lettera di Giovanni, tutte queste cose che abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo udito, abbiamo toccato, noi le diciamo a voi, perché anche voi possiate essere in comunione con noi. Perché? Perché anche noi nello Spirito abbiamo la possibilità di fare la stessa cosa. Capite? Di udire, di vedere, di sentire, di toccare. E allora capiamo anche Giovanni 20, Tommaso. Beati piuttosto che loro che crederanno senza aver visto. Non è una questione di merito. Attenzione, non è una questione di merito. Non è che noi siamo più fortunati perché noi siamo più bravi. E Tommaso è troppo facile. Noi abbiamo creduto perché senza aver toccato. No! Noi siamo più fortunati di Tommaso. Perché? Perché noi crediamo in forza dello Spirito che ti fa vedere le cose, non in senso corporale, toccando, vedendo, ma per quello che Gesù è in effetti, cioè il Signore, il Risorto. Chi vedeva, chi toccava Gesù? Vedeva, toccava Gesù, il Maestro tornato in vita. Chi vede e ascolta e tocca il Risorto nello Spirito, non tocca una persona nel corpo, ma tocca il vivente, il Risorto, che è molto di più. Capite cosa voglio dire? È molto di più. Adesso voglio chiudere questa parentesi giovannea. Ma Giovanni, perché tutti questi ciechi? Sembra che i non vedenti si siano dati un convegno, perché ogni metro in Giovanni incontri un non vedente. Ma perché questa è la pedagogia che ti fa fare Giovanni? Tu che vedi con gli occhi, in effetti non vedi niente. Chi non vede niente, ma impara a vedere con lo Spirito, con gli occhi dello Spirito, vede tutto. Questa è la pedagogia di Giovanni. E questa è l'esperienza dell'Apocalisse della comunità giovannea. Queste cose le capisce e ce le comunica perché le ha comunicate lo Spirito nell'esperienza di Chiesa, il giorno del Signore, la domenica. Capite? Va bene. E udii dietro di me una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Qualcuno dice, sì, l'Apocalisse va bene, tutto questo è bello, questo contesto liturgico, questo contesto di Chiesa, questo contesto dello Spirito, ma poi io comincio a leggere e non ci capisco niente. Alcuni preti mi dicono, mamma mia, quando il breviario comincia le pagine dell'Apocalisse dico, speriamo che finisca presto. No? Perché non ci capisco niente. Il problema è il linguaggio simbolico. Il linguaggio simbolico. Guardate, il linguaggio simbolico c'è in qualsiasi testo della Scrittura, E partite da Genesi. Però, cosa succede? Succede questo. Che è tipico del simbolismo apocalittico. Mentre negli altri testi abbiamo a che fare con un'orchestra, no? Facciamo conto, un'orchestra, dove c'è uno strumento o due che suonano una melodia differente. No? Va bene, tu senti, ma poi il resto riesce a seguirlo. Nell'Apocalisse tutti gli strumenti suonano una melodia differente da quella che ti aspetteresti. Allora non capisci niente. Allora devi andare a leggere la partitura di questa melodia differente. Perché il simbolismo? Ma perché non puoi non usarlo? Ma guardate che questo è anche per noi nella nostra vita. Dico soltanto una cosa, adesso dico cose scontate, ma dico solo una cosa. Noi usiamo abitualmente ogni giorno un linguaggio simbolico. Quando ci sono degli elementi in cui non possiamo fare meno, ma senza accorgersene. Perché ormai noi è come se nella nostra mente avessimo un traduttore automatico che il linguaggio simbolico subito lo traduce in linguaggio univoco. Guardate, ci sono due tipi di linguaggio di cui l'uomo può servirsi. Linguaggio univoco e linguaggio simbolico. Linguaggio univoco è, per esempio, questo è un libro. Ci siamo? Va bene. Questo è il linguaggio univoco. Il linguaggio univoco vuol dire che io quello che dico è. Punto e basta. Ci siamo? Pro e contro. Il linguaggio univoco cos'ha a favore? Che quando dico questa cosa tutti capiscono. È un libro, basta, hanno capito tutti. Cos'ha di limite? Che detto questo, ha finito, non dice più niente. Il linguaggio simbolico invece è pro e contro. Se io dico, questo libro è un tesoro. Io uso un linguaggio simbolico. Perché? Questo non è un tesoro. Questo non vale niente. Ma cosa dice? Limite è che bisogna capire. Cosa vuol dire un tesoro? Perché è un tesoro? Per chi è un tesoro? Capite? Bisogna farsi tante domande e cercare di capire. A vantaggio cos'ha? Che non finisce di dirti delle cose. Perché tu puoi avere a vedere e dici, ah, perché mi insegna, ah, perché mi rilassa, ah, perché mi fa dormire la notte, che non prendo sonno, ah, perché tante cose, non finisco mai. Cioè, è un linguaggio aperto. È un linguaggio aperto. Capite? Allora, io quando devo parlare di qualche cosa che mi sovrasta, che non riesco a contenere, che non riesco a definire, io non posso che usare il linguaggio simbolico. Ma questo ogni giorno. Come fate a parlare voi dell'amore? Quando uno è innamorato, come va a descrivere il fatto di essere innamorato? Per forza deve passare al linguaggio simbolico. Per forza. Perché come fai a definire un'esperienza che ti sovrasta? Allora dice, ho le farfalle nello stomaco. Non è che uno deve fare i raggi per vedere, oh, ha mangiato le farfalle. Non è il linguaggio univoco. E devi ricorrere al linguaggio simbolico, per forza. Perché il linguaggio, perché quando devi parlare dell'amore usi le poesie? Perché è l'unico mezzo che ti permette di contemplare, di intravedere, ma senza mai definirlo in pieno. Perché non potrai mai definirlo in pieno, non puoi usare il linguaggio univoco. Capite? È bellissimo, è bellissimo. Noi oggi lo facciamo sempre questo. Ma il linguaggio simbolico però è legato a un tempo, è legato a un ambiente, a una cultura, cioè a tutto ciò che costituisce l'ambiente vitale. Allora, quando noi usiamo il linguaggio simbolico nel nostro ambiente vitale, questo è automatico. Capite? Se io vado da una donna e gli dico, sei una rosa, lei capisce subito, dice grazie, no? Chiaro. Se io vado da un esquimese e gli dico, sei una rosa, o a una beduina nel deserto, e dice, cosa? Va bene, oggi siamo nell'ambiente come globalizzazione, ma fa parte del loro contesto. Allora ecco il problema. Nell'Apocalisse noi abbiamo il linguaggio simbolico della Bibbia. Della Bibbia e del mondo della cultura semitica. Allora io se voglio capire l'Apocalisse, cosa devo fare? Devo leggere la Bibbia. Se uno legge la Bibbia, arriva all'Apocalisse che ha già tutti gli elementi. Magari aiutato. Perché anche quando leggi la Bibbia, trovi il linguaggio simbolico, sei ancora da capo, dici, oh, cosa vuol dire? Devi essere aiutato, certo. Ma la comunità giovannea questo testo non aveva bisogno di interpretarlo. La comunità giovannea che respirava la cultura biblica, la cultura semitica, era immediato. Ecco allora che alcuni dicono, ah, l'Apocalisse, attenzione, è un linguaggio criptico. No, no, non è proprio criptico, niente. Perché questa è apocalipsis, ti svela. E quando c'è qualche elemento che magari potresti far fatica a capire, o nuovo, lui glielo dice, che è, per cui non c'è proprio niente di nascosto. Ci siamo? Allora uno cosa deve fare? Deve leggerlo appunto in questa prospettiva. Oggi ci sono dei lavori fatti sull'Apocalisse disastrosi. Io ho letto per esempio alcuni commenti americani. Attenzione, la scuola americana biblica è una bella scuola, però in America c'è di tutto. E allora uno studioso protestante dice, ah, finalmente le due bestie sono uscite. E allora dice, Bush e Obama. Vabbè, ma però, no. Bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Va bene, bisogna allora leggere questo. E attenzione, non leggere questo simbolismo col nostro simbolismo. Attenzione. E questo è il bello del simbolismo. Fai fatica, ma poi... Come fai a contemplare Dio con un linguaggio univoco? Come fai a contemplare la Gerusalemme celeste con un linguaggio univoco? Chi può? Chi può definirla? Puoi soltanto intravederla, contemplare attraverso questo linguaggio simbolico. Però stare attenti. Però bisogna entrare in questo simbolismo, perché è diverso dal nostro. Tante volte ci sono degli elementi che per noi hanno adesso delle valenze diverse. Per esempio, se io dico il colore verde, noi diciamo verde speranza, no? Nell'ambito biblico invece il verde è simbolo della morte. I salmi, perché? Perché è l'esperienza del deserto, cioè al mattino l'erba con la rugiada spunta ed è bella verde, torna a mezzogiorno e secca, e così è la nostra vita, è verde, cioè in un attimo fiorisce e poi appassisce, è la precarietà, la vita che vola. Allora ecco il cavallo verdastro e così via, no? Bisogna entrare in questo mondo. Va bene. Guardate. Poi mi fate segno, mi fermo. Guardate soltanto qui cosa fa Giovanni. Versetto 12. Mi voltai per vedere la voce. Vedete? Chi sono gli antichi? Versione precedente della CEI. Come, cosa avevate all'inizio? Perché un traduttore dice mi voltai per vedere la voce? Mi voltai per vedere chi parlava. E no. Questa è un'espressione tecnica di Giovanni che si trova anche nell'Apocalittica. Perché tu nell'esperienza dello Spirito vedi la voce, eccezionale, questa vedete è un'esperienza spirituale, potremmo dire anche un'esperienza mistica, cioè tu nella parola che ascolti incontri il Cristo, questa è l'esperienza dell'Eucaristia, eccezionale, e questa è l'esperienza che ci fa fare Giovanni attraverso questo testo. Allora, ci sono diversi studi sull'Apocalisse molto belli. Sulla scia di Vanni, anche in Italia, abbiamo avuto degli studiosi dell'Apocalisse molto bravi. C'è Claudio D'Oglio, per esempio, mio amico di Genova, ha scritto dei testi molto belli. Molto Lancillotti ha tradotto, ha fatto una bella traduzione della Bibbia già diversi anni fa, e il miglior commentario dell'Apocalisse, secondo me, in ambito italiano, ma io dico anche a livello internazionale, in assoluto, al momento, è il volume che ha fatto per le Paoline Giancarlo Biguzzi, che è di Cesena, e mio amico, è il migliore secondo me al momento, è completo, preciso, così via. Soltanto che io qualche anno fa a Giancarlo ho detto: caspita, ma tu hai fatto un lavoro, uno studio eccezionale sull'Apocalisse, ma non c'è una pagina che parla della nuzialità, delle nozze. E lui dice: ma perché, dov'è? Come dov'è? Ma l'Apocalisse è tutta incentrata sul legame, sulla maturazione dell'amore tra uno sposo e una sposa. Ah beh, in effetti, ma la Gerusalemme è la Gerusalemme sposa. Ah sì, ma allora adesso se andate a vedere questo volume nuovo nelle Paoline, all'inizio ha introdotto un approfondimento sulla nuzialità, piccolo, ma è già, sono contento, no? E però ecco, ma perché la trama di Apocalisse è questa? Se voi vedete, l'Apocalisse cosa fa? All'inizio c'è questa presenza del risorto che compare, appunto più di seguito, si mette al centro, convoca attorno a sé le sette chiese e comincia a rivolgere a loro un messaggio. E attenzione, non è che ne rivolge un messaggio a una e poi la licenzia, dice vai. No, 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 tutte insieme le mantiene sempre attorno, perché sia tutta la chiesa attorno, unita. E a ognuno rivolge queste lettere alle sette chiese, sono messaggi d'amore. Ah, se voi andate a leggere questo testo, sono messaggi di un innamorato, Cristo, che cerca di risvegliare, di riscaldare il cuore di questa amata che si è un po' raffreddata, queste comunità. E dice, ah, se mi segui, ah, io ti ricolmerò di ogni bellezza, e sarà ciò di cui saranno ricolmate le comunità nella Gerusalemme celeste alla fine. Da lì comincia una trafila, e le lettere alle comunità sono capitolo 2, capitolo 3, dal capitolo 4 fino al capitolo 20, dove queste comunità maturano in questa relazione, in questa sequela, in questa comunione con il risorto che porterà poi alle nozze e alla Gerusalemme celeste. Capitolo 21-22. Se voi guardate anche dal punto di vista linguistico, è eccezionale. Io, e questo è lo studio che ho fatto poi con Padre Vanni, dopo che il famoso esperimento con gli agnelli che è andato male, no, è andato bene, ma è finito lì, e io poi, per il dottorato, gli ho chiesto, ma cosa potrei fare? E lui mi ha detto, guarda, perché non guardi, non metti a fuoco l'uomo nell'Apocalisse? Cioè, come è visto l'uomo? Ah, è che non c'era niente, lui ha detto, eh sì, per questo te lo chiedo, prova a vedere. Una ricchezza eccezionale è uscito. Una ricchezza eccezionale, l'uomo viene visto in tutti i suoi lati, perché? Perché viene visto con amore, perché di questo uomo il risorto vuol fare la sua sposa. E dal punto di vista anche linguistico è eccezionale, perché tu parti da questo signore che rivela il suo amore all'umanità, l'umanità comincia a corrispondere, comincia a seguirlo, entra sempre più in comunione con lui, e la comunità diventa ninfe, diventa fidanzata, e alla fine diventerà gynè, la sposa. E quando la presenterà alla fine, l'autore dell'Apocalisse dice, oh ecco la fidanzata, la sposa dell'agnello, cioè la sposa di Cristo. E c'è un maturare nell'amore, ed è molto bello perché all'inizio l'uomo non si dice mai che ama, l'uomo non ama mai, l'unico che ama è Cristo. Se voi guardate nel capitolo 1, versetto 5, c'è il titolo riferito a Cristo più bello in tutto il Nuovo Testamento: a colui che ci ama. E in italiano suona male perché ci mettono dentro il pronome. In greco invece è un vero e proprio nome. Cristo è o agapon, cioè Cristo è colui che ci ama e ci amerà sempre. Cristo è o agapon, è colui che ama. E l'uomo cosa fa? È colui che filein, cioè cerca di voler bene, cerca di corrispondere, e che arriverà all'agape alla fine. È la storia anche di Pietro con Gesù, capitolo 21. Mi ami tu? Certo che ti voglio bene. Vedete, Apocalisse e quarto Vangelo sono uniti strettamente, e così le lettere, e una illumina l'altra, non si scappa. E alla fine si arriva a queste nozze, che soltanto, si arriva soltanto alla preparazione delle nozze, ma ci si ferma lì. E allora se tu guardi, questo è eccezionale. Tu vedi l'inizio, il Cristo che si presenta e rivela il suo amore alle comunità con le sette lettere. La comunità che allora cerca di rianimarsi in questo amore e diventa fidanzata e si prepara a diventare sposa, e alla fine le nozze, con questa Gerusalemme che scende dal cielo come una sposa pronta per il suo sposo. Gli ultimi due capitoli, 21 e 22. Guardate, eccezionale. Cristo rivela il suo amore in due capitoli. Capitolo 2 e capitolo 3. La sposa si prepara in due capitoli. Capitolo 21, capitolo 22. Dal capitolo 4 al capitolo 20 è tutto tempo necessario perché questa sposa impari a raccogliere questo amore, a corrisponderlo e a maturare in questo amore. Dal 4 al 20. Perché questa sproporzione? Due all'inizio, due alla fine, dal 4 al 20. Perché così è la storia. Cristo ci ama e lui è già pronto. Lo sposo è già pronto, sin dall'inizio. Quando saremo pronti anche noi, è fatta. Il banchetto è già pronto, è già predisposto, basta che ci sediamo, basta che lo abbracciamo. Tutto il tempo della storia è il tempo in cui l'umanità impara ad accogliere, a riconoscere questo amore, a corrisponderlo e a farsi lievitare da questo amore. È bellissimo, è così. Tutto il tempo sarà il tempo necessario per fare questo. E guardate, la sposa non è la Chiesa. Attenzione! La Chiesa non è soltanto la Chiesa, la sposa. La Chiesa è già primizia di questa sposa, ma la sposa è l'umanità. E c'è un passo eccezionale. Se voi andate nel capitolo 21 di Apocalisse, c'è il primo, nel capitolo 21 ci sono capitolo 21 e 22 ci sono tre canti di contemplazione di questa Gerusalemme che scende dal cielo come una sposa adorna per il suo sposo. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. Come vedremo poi invece ci sarà altri cielo, terra e mare. Va bene. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Vecchio Testamento, i vecchi, siete pronti? Allora, egli abiterà con loro. Ci siete? Come leggete poi? Ed essi saranno suo popolo, no, suo popolo, e poi, ed egli sarà con loro, punto. Perché questa è stata un'altra battaglia vinta. Se voi andate adesso, e essi saranno suoi popoli. Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, Emanuele. Perché? Perché la sposa non è il suo popolo. La sposa saranno tutti i popoli che diventeranno suoi. E questa tenda, che era la tenda che Cristo è venuto a piantare, Eschenosen è il prologo di Giovanni, è in mezzo a noi, questa tenda pian piano deve allargare i suoi margini sempre più, fino ad accogliere tutti i popoli. Infatti nella Gerusalemme celeste tutti i popoli dei quattro punti cardinali entreranno e le porte saranno aperte, con gli angeli sopra le porte che dicono dai, entrate. Mentre invece sapete che nel giardino dell'Eden, dopo la cacciata, gli angeli erano là con la spada a dire qui non si entra. Vedete il compimento di Apocalisse con Genesi, no? Ah, è molto bello. C'è un autore molto intelligente, a volte un po' provocatorio, ma Paul Claudel. Paul Claudel, commentando l'Apocalisse, dice: mamma mia, questo sposo dovrà allargare la porta della Gerusalemme perché per far entrare questa sposa così grossa, ma ci sono degli sposi oggi che dicono: caspita, mia moglie quando l'ho sposata 3 anni fa era un figurino, adesso si è lasciata andare. Io ho detto: bene, bene, perché diventa figura della sposa della Gerusalemme celeste, che più si allarga meglio è, capite? Perché deve raffigurare tutti i popoli che entrano nella Gerusalemme celeste, simbolico, abbiamo bisogno di vedere, no, capite? Degli uomini, anche, no? Ma capite cosa voglio dire? Tutti devono entrare. E qui vedete anche la parabola evangelica, no, del lievito. Perché alcuni dicono: ma cosa può fare la Chiesa di fronte a tutta l'umanità? Di ogni tempo. Come può fare? Ma perché noi siamo prefigurazione, è primizia di questa sposa che fa lievitare la sposa senza che la sposa se ne accorga. Questo è un mistero. Ma è il mistero della piccolezza. È il mistero di Dio. In questo dobbiamo crederci. Noi non dobbiamo essere vittima della statistica. E non dobbiamo neanche cadere nella tentazione delle statistiche e dei numeri. Il piccolo, l'insignificante fa lievitare il tutto. E dà senso al tutto. L'importante è che il lievito sia lievito. E che il sale sia sale. E che la primizia sia effettiva primizia. E non una caricatura della sposa. Capite cosa voglio dire? Guardate capitolo 19. Versetto 6. Cosa succede precedentemente? Prima c'è la caduta della Babilonia, no? Voi sapete che l'umanità viene raffigurata nell'Apocalisse in due città e due donne. Ma perché? Ma è ovvio perché. Perché l'umanità è raffigurata da due donne, perché è la comunità, l'umanità che si relaziona a Cristo sposo. Allora tu puoi o maturare nella relazione d'amore, nella comunione con lui, fino a diventare fidanzata e poi fino a diventare sposa, ed è la sposa, oppure puoi allontanarti da lui e svenderti. Venderti ad altre passioni, ad altre voci, e diventi prostituta. No? E non ci sono terze vie, Cioè l'umanità diventa o fidanzata e sposa, o finisce per svendersi, per prostituirsi. E quello che tiene un piede di qua, un piede di là, non va bene. Sempre nelle lettere delle sette chiese voi sapete. E chi è tiepido, mi fa vomitare. Magari se fossi freddo, almeno so, basta, hai fatto una scelta. Ma chi è tiepido mi fa vomitare? Perché andate a dire a uno che è innamorato: io un pochettino ti voglio bene. È l'insulto peggiore che tu possa fargli. No? Capite? Ma Cristo parla da innamorato. E se no non capite queste pagine, non capite queste pagine. È importante. E poi due città, la Gerusalemme e Babilonia, no? Simbolo appunto della comunione con Dio e dell'idolatria. Sono insieme, sono la stessa cosa. Ecco allora la città sposa e la città prostituta. La Gerusalemme sposa e Babilonia e Porne e Megale, la grande prostituta. L'una che cresce, matura, fino al compimento, l'altra che si disperde e crolla. Finisce in niente. Nel 18, capitolo 18, è il capitolo più bello dal punto di vista letterario dell'Apocalisse. Non bello per la fine che fa Babilonia, ma dal punto di vista letterario è un capolavoro. Col pianto, che ma attenzione, non è che noi la guardiamo da fuori, da lontano. Noi siamo coinvolti in questa Babilonia. Perché noi siamo insieme, Gerusalemme e Babilonia. Attenzione, che col tempo dobbiamo diventare sempre di più Gerusalemme e sempre meno Babilonia. Cioè dobbiamo contemplare anche in noi la caduta, giorno dopo giorno, di questa Babilonia. Questo è il cammino cristiano, questa è l'esperienza di fede. Sempre nello spirito. Qui nel capitolo 19, dopo la caduta della Eporne Megale, della grande prostituta della Babilonia, c'è la presentazione invece della sposa, la fidanzata che è pronta. Versetto 6, alleluia, ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente, rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria. Questo è un canto pasquale, è vero appunto anche la domenica, la liturgia ci propone questa la preghiera di questo cantico, perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta, avete visto? Versetto 7, adesso versetto 8, le fu data una veste di lino puro e splendente, la veste di lino sono le opere giuste dei santi. E le fu data una veste, vedete, è pronta, allora finalmente gli viene dato, che cosa? L'abito nuziale, perché è pronta. Questa veste di lino puro e splendente, la veste di lino è la veste del risorto. E la veste di chi segue il risorto. I 144.000 sono vestiti di lino. Un racconto evangelico. Questi angeli vestiti di bianco, chi sono? Testimoniano la risurrezione, la trasfigurazione. Questo vestito bianco che neppure i lavandai potrebbero... Ma è già un'anticipazione della risurrezione, no? Chiaro. Se tu però leggi l'Apocalisse, l'abito di lino, attenzione, non di panno qualsiasi, è lino, puro e splendente, ce l'ha solo la sposa alla fine. Gli altri hanno l'abito di lino bianco, l'abito di 144.000, il cavaliere, ma di lino puro e splendente ce l'ha solo la sposa alla fine. Perché è il compimento. È Cristo che riveste l'umanità di sé. È bellissimo. E la conforma di sé in pieno. È eccezionale. La veste di lino sono le opere giuste dei santi. Cioè sono le opere d'amore. Attenzione, ma allora questa veste chi la fa? Perché, allora, se questa veste di lino sono le opere giuste dei santi, vuol dire che la comunità deve farsela lei, l'umanità deve farsela lei questa veste, deve cucirsela lei addosso, no? Allora, quando noi compiamo delle opere d'amore, quindi cresciamo nella risposta e nella sequela d'amore, è come se andiamo avanti a ricamarci, a cucirci, a tesserci addosso questa veste. Quando la veste è pronta, siamo pronti. Soltanto che noi siamo un po' come Penelope. Cioè, a volte andiamo avanti, a volte questa veste la spigliamo. E allora si va avanti, e poi si torna indietro, si va avanti. Pazienza. Però, attenzione, la connotazione di purezza e di splendore, leggete, le fu data. Noi dobbiamo fare la nostra parte. Ah, alla fine il dono di farci sua sposa è un dono di Cristo. Non che ci facciamo noi, che ci meritiamo noi, ma di cui ci ricolma Lui gratis, perché ci ama. Quindi lo splendore, la purezza è una connotazione sua, è la connotazione di Dio, e di cui ci riveste, riveste l'umanità alla fine. Noi dobbiamo però crescere in questa relazione d'amore, che è significata dalla veste. La veste, nell'ambito apocalittico, è sempre simbolo della relazione. Perché il vestito, tu te lo metti, perché ci sono altri. E perché ti vedono. E perché anche il tuo vestito trasmette qualcosa. L'abito, per esempio, perché abbiamo l'abito? L'abito religioso. Non è tanto per noi. Perché dice quello che siamo. Capite? Dice quello che siamo. E la veste qui è la stessa cosa. La veste della sposa dice quello che è. Dice quello che è. E qualcuno dice, quando finiremo di cucirci addosso questa veste? Perché quando finiremo saranno le nozze. Ci siamo? Vi ricordate Matteo, anche la parabola delle nozze? Quando nella sala nuziale il padre arriva e dice, ah, c'è uno che non ha l'abito, cosa fa qua? L'imbarazzo, no, fuori, fuori. È per forza. Perché quando la veste dice la tua relazione. La festa è per chi è cresciuto nella relazione d'amore. Che è poi quello che nella parabola delle vergini è rappresentato dall'olio. La stessa cosa. Ma non hai l'olio. Capite? È la relazione. Ecco perché nessuno può dare l'olio. Ma come ci sono lì, dividete? No, l'olio non si può dare. Perché l'olio è la relazione personale con il risorto. È una relazione d'amore. Voi sapete che c'è un passo dove chiedono a Gesù, ma quando sarà questa ora? Quando il figlio dell'uomo tornerà? Compimento. E Gesù risponde, soltanto il Padre lo sa. Se voi andate a vedere i commentari si dividono. Dicono, alcuni dicono, ma Gesù dice così, perché almeno poi non glielo chiedono più, dice, lui lo sa, però dice, non lo so, lo sa il Padre, no, non chiedetemelo più. Altri invece dicono, no, giustamente dice, perché uno non lo deve sapere, perché ogni giorno per lui deve essere il compimento, no? E ogni giorno deve vivere come se fosse l'ultimo, no? Nell'attesa e così via. Se uno legge i testi di Giovanni, si accorge che è come se neanche Dio lo sa. Neanche Dio lo sa. Perché questo dipende da noi. Dio con noi non ha scherzato. Come Dio non ha scherzato quando si è fatto uomo nel Verbo? Non è che ha detto, bene, adesso torno ad essere. No, rimarrà uomo per sempre. Così è anche alla fine. Dio ci attende. Dio ci attende. E ogni giorno è lì che bussa, dicendo, sei pronta? Dipende da noi, dipende da noi. Ecco, allora il senso anche della missionarietà, il senso della preghiera, il senso della testimonianza, il senso della vita offerta. Perché la maturazione di questa sposa possa avvenire il più presto. No? Ecco, allora alla fine l'Apocalisse si conclude, vieni Signore Gesù, Io vi lascerò il libro che è poi frutto anche un po' del mio studio, dal fidanzamento alla nuzialità escatologica, che è appunto questo cammino. C'è uno studente all'esame, è l'Istituto di Scienze Religiose, ma siamo stati tutti studenti, e mi dice, molto bello il suo libro. E io ho detto, bene, perché soprattutto in questi tempi di crisi fa capire. E ho detto, bene, ho detto, no, perché poi questa l'economia, E lui aveva letto dal finanziamento alla mutualità escatologica, no? E vabbè. Poi va girato. No, noi siamo dal fidanzamento, perché noi siamo fidanzati in attesa di diventare sposi. Questo è importante, non dobbiamo perdere questo. E dobbiamo far diventare sposa tutta l'umanità, tutta l'umanità. Io concludo qua, Vedete la conclusione di Apocalisse? Allora capiamo. Perché lo spirito e la sposa dicono vieni. Capiamo adesso. Perché tutto è fatto dallo spirito. Tutto è esperienza spirituale. Sin dall'inizio. Lo spirito e la sposa dicono insieme vieni, Maranatà. Maranatà è bellissimo, perché Maranatà, che era stato preso dalle comunità cristiane, dall'aramaico, detto insieme, a seconda dell'accento, può voler dire due cose. Maranatha, cioè il Signore viene. Il Signore viene. Punto esclamativo, è già alla porta che bussa, cosa aspettiamo? Oppure Maranatha, vieni Signore. L'esclamazione, e tutte e due insieme, è molto bello. Oggi le nostre comunità dicono, invocano nello spirito Maranatha. Oppure lo invocano dicendo, Signore ti prego lasciami qui il più possibile. Per carità, la salute, l'affetto dei cari, no. Ma, però, ecco, questo è lo spirito dell'Apocalisse, no? È bello quando, per esempio, ci sono delle coppie in cui già uno è in cielo, no? E l'altra o l'altro è ancora qua. L'attesa di questo incontro, dicendo, la morte sì, fa paura, ma sarà il momento in cui ci rincontreremo, no? Con mio marito, mia moglie. E questa deve essere anche l'attesa della comunità, incontra lo sposo, no? E questo è lo spirito dell'Apocalisse, E il Signore che dice, sì, non preoccuparti, ci sono. Sono qua. Sono già qua. Con le braccia aperte. Ecco, questa è l'Apocalisse. Spero, di aver dato qualche indicazione. Ma già ho parlato troppo e finisco qua.
Eravamo d'accordo di non fare intervalli. E dopo l'ascolto della relazione prenderci ancora un pochettino di tempo, che ore sono adesso? 12 minuti, prenderci diciamo almeno ancora una mezz'oretta per fare un pochettino di dialogo, presentare qualche domanda a Don Luca.
Volevo chiedere semplicemente qualche consiglio per la nostra lettura, quindi per il fatto che noi percorreremo brano dopo brano questo libro, certamente adesso con tanto desiderio, tanta passione, però qualche consiglio proprio pratico. Grazie.
Allora, non so poi come strutturerete questo, ma il modo migliore, ma qui so che con voi sfondo una porta aperta, è di leggere così com'è il libro dall'inizio alla fine. Quindi, non facendo salti, anche se, come abbiamo fatto per esempio noi, il prologo e l'epilogo, abbiamo letto inizio e fine, si illuminano a vicenda, è vero. Però è bene leggere, questo noi non possiamo tanto farlo perché sappiamo già lo sviluppo, ma come se non sapessi come va a finire. Perché? Perché questa era anche l'esperienza della comunità cristiana. Non dimentichiamo che questa comunità era una comunità che viveva tempi difficili, tempi di persecuzione, tempi dove anche la propria fede era messa in difficoltà, alla prova, tempi in cui si viveva anche un po' un certo disorientamento, perché all'inizio si pensava che questo ritorno di Cristo fosse imminente. Anche Paolo, no? Era all'inizio di questo avviso. E questo Cristo non torna. E allora, ma arriverà o non arriverà? Ci ha abbandonato? Non torna? Allora, è bene che noi facciamo nostro anche questo anelito, queste domande anche, questa messa a prova della fede, e leggendo i momenti anche dove ci sono le prove, entrano in campo il demonio in tutte le sue forme per cercare di spegnere la tua speranza, no? E di portarti dalla sua parte. Entra in scena la Babilonia che cerca di, come una prostituta, cerca di portarti da sé, quindi cerca di colpirti, cerca di attrarti, cerca, ecco, sentire queste voci, senza arrivare troppo presto alle nozze, perché questa è la nostra vita, questa è la nostra esperienza, no? Per cui i blocchi sono questi, cioè all'inizio c'è il prologo con il contesto poi liturgico, con i capitoli 2-3, con le lettere a sette chiese, dopo cominciano tutta la trama segnata da sette nari, come mette bene in luce Biguzzi, dal 4 fino al 20, passando attraverso i sigilli, poi i guai e così via, e poi c'è 20 e 21 alla fine. Sicuramente il capitolo 21-22 vanno letti insieme, e capitolo 18 letto a sé, è il grande dramma della Babilonia, ma poi gli altri in sequenza non c'è problema, l'importante è che si segue questa sequenza, ecco.
Soprattutto nel corpo fondamentale del libro, i sette nari, in che rapporto stanno tra di loro, andatura spirale, ripresa dei temi, qualcosina ancora sulla
allora, guardate, sulla tecnica ultimamente sono state scritte molte pagine anche molto belle, sulla struttura dei sette nari Biguzzi ci ha illuminato molto. Perché? Ecco perché dicevo in concatenazione, perché qualcuno parla di una spirale, come si diceva, qualcuno più in linearità nell'Apocalisse, e la cosa che però funziona così, cioè che questi sette nari vuol dire che praticamente quando si parla di, si affronta una serie di elementi, si può vedere come questi elementi fondamentali in ogni serie siano sette. E questo funziona, è vero. Qualcuno dice anche che l'Apocalisse è strutturata in sette parti. Questa io la vedo un po' meno, che sia quindi un grande settenario, ma è interessante comunque come proposta. Struttura però è strutturata in modo che l'ultimo elemento di ogni elemento del settenario finisce con un riferimento o una parola che ritroviamo all'inizio del secondo elemento, che sono gli elementi che vengono chiamati gli elementi gancio, altri dicono parlano di elementi ponte. Per cui tu capisci che quando affronti uno di questi elementi non è a sé, ma è legato a quello successivo e legato a quello precedente, e non puoi leggerli distinti. E alla fine ogni settenario ti preannuncia quello successivo e il successivo ti richiama a quello precedente. Allora capite che sì, è vero, spirale, no? Ma anche una linea continua, no? Comunque sia la continuità senz'altro, dove ti tira sempre avanti, e uno traina l'altro e tira sempre di più, no? E questo davvero è così, e questo è Giovanni, perché? Perché non ti vuole lasciare indietro. Cioè, l'Apocalisse è un'esperienza spirituale, un'esperienza nello spirito, è un'esperienza di fede, è un'esperienza di vita, nella quale tu devi, ogni giorno, devi guardare il cammino che hai fatto dietro, ma essere già proiettato nel passo successivo. Per cui ti porta sempre avanti, no? E ti tira su, e ti tira su, e ti tira su, fin quando arrivi al compimento, no? E c'è l'idea allora di una continuità, e c'è l'idea di un compimento. Questo è molto bello. E, per cui ecco, anche questo è interessante nella lettura, nel caso, notarlo, no? Se guardate anche, per esempio, i sette sigilli, nel settenario di apertura del libro, lì è così. Ogni sigillo comporta un'esperienza o la messa a fuoco di qualcosa che tu hai vissuto, vivi, che è legato a quello successivo e dipende da quello precedente, perché nel complesso è la tua esperienza di fede anche nelle prove, nella tentazione. Per cui anche questo serve senz'altro.
Tu hai terminato richiamando la situazione di oggi ecclesiale, ma attendiamo o non attendiamo? Io penso che sia una domanda ovviamente legittima. C'è anche una differenza probabilmente con le prime comunità nella loro situazione. E questo mi porta a dire perché la lettura che tu hai fatto, per esempio, di Babilonia, di Roma, delle due donne, che siamo nello stesso tempo noi, però probabilmente c'è anche un giudizio storico che lì viene dato, dalle prime comunità, perché vivevano una certa situazione, cioè c'è un valore profetico, e senza cadere nel Bush e Obama, però questo rimane nell'Apocalisse, come va recuperato?
Questo è molto bello, e questa è un'altra ricchezza del linguaggio simbolico. Allora, perché cosa succede? Succede questo: le prime comunità cristiane si trovano a soffrire e sappiamo anche le persecuzioni. Allora, questa Babilonia che cos'è? Se voi guardate la descrizione di questa Babilonia, queste teste che richiamano i sette re, i sette colli, vedete, l'idea va a Roma, no? C'è uno studio di Biguzzi dove dice, la Babilonia era Roma, no? Perché altri invece dicono, ma questa Babilonia cos'era? Per alcuni era ancora l'antico Egitto, per altri era ancora la Babilonia storica, no? E per altri era Gerusalemme. Perché il problema del rapporto conflittuale con i giudei, no? E Biguzzi dice, no, è chiaro che per loro Babilonia è Roma, no? Che era nel momento della persecuzione, il più forte, con l'idolatria e così via. Ma la mia domanda è, perché allora non dirlo? Di che è Roma, no? No, avresti tradito il messaggio dell'Apocalisse, perché il messaggio dell'Apocalisse non è un messaggio storico, è un messaggio che vuol dire, non vuol dire che non ha riferimenti storici, è un linguaggio metastorico, cioè che parte dalla storia ma va al di là della storia. È il linguaggio simbolico. Se avessi detto Roma, era linguaggio univoco, cioè tutti avrebbero capito, ma basta, era Roma. E adesso per noi? Roma, poverina, cioè adesso tolgono anche il Senato, e cioè, cosa, no? Capite? Allora, ecco il linguaggio simbolico. Il linguaggio simbolico permette alla comunità cristiana, in ogni tempo, di individuare la propria Babilonia. Capite? Per cui la comunità cristiana ha un lavoro che deve fare di discernimento nel tempo, ha un lavoro, anche un compito profetico. Profetico, cioè leggere nella tua storia, nel tuo contesto, che cos'è Babilonia, che cos'è invece figura della Gerusalemme. Capite? È importante questo. Quindi la comunità cristiana, questo è un cavallo di battaglia di Vanni, e Vanni dice, l'Apocalisse educa la comunità cristiana a un discernimento nello spirito. Cioè ogni nel proprio tempo ha una lettura con gli occhi di Dio, con gli occhi dello Spirito del proprio tempo. Questo è molto forte. E deve andare anche in crisi. La comunità cristiana, in questa lettura, con gli occhi dello Spirito del proprio tempo, deve andare anche in crisi. Un intervento che ho fatto sull'Apocalisse recentemente era così: l'uomo dell'Apocalisse, un uomo perennemente in crisi. È così, ma in crisi in senso positivo, che guardando e leggendo il proprio tempo con gli occhi dello Spirito, dice, è disorientato, dice, ma no, ci sono tanti elementi che dicono che si va dalla parte sbagliata. Non va bene. E allora, anzi, questo non lo porta ad abbattersi, ma anzi a tirare ancora più su le maniche e dire, no, la mia testimonianza deve essere ancora più forte. No. E, ecco, non so se mi spiego. Quindi è profondamente attenta alla storia, ma il linguaggio simbolico fa questo lavoro eccezionale. Pensate, per esempio, anche a un'altra figura, che è centrale nella trama dell'Apocalisse, i quattro esseri viventi, no? Chi sono i quattro esseri viventi? Non so se adesso la nuova traduzione come li traduce, se quattro esseri viventi, o i quattro viventi, o perché di per sé sarebbe i quattro animali. Allora ancora qualcuno dice, ma chiaro, chi sono? Gli evangelisti, tu vai a vedere la descrizione, sono gli evangelisti, ma attenzione, la descrizione non è degli evangelisti, la descrizione è presa da Isaia, allora, che poi è stata applicata nella tradizione cristiana agli evangelisti, no? Ci siamo? No, rimane giustamente velata. Allora questi quattro viventi non sono gli evangelisti? Certo che sono anche gli evangelisti, ma sono gli evangelisti e ben altro. Sono gli evangelisti e tutti coloro che nella storia si fanno tramite, si fanno da ponte alla rivelazione di Dio, alla manifestazione di Dio. Quanti esseri viventi ancora oggi, quanti nel tempo, I nostri santi, I nostri santi hanno fatto da essere vivente per la Chiesa e per la storia, facendosi profeti, cioè portatori della parola di Dio, e facendosi, perché questi esseri viventi sono un po' come degli ascensori, cioè continuano a fare su e giù tra terra e cielo, è molto bello, quando scendono portano la parola di Dio, il messaggio di Dio, quando salgono portano la preghiera degli uomini, no? E vedete, molto bello. E l'Apocalisse ha un collegamento forte tra terra e cielo. E praticamente è in continuità. Terra e cielo è in continuità, no? E questi esseri viventi, allora capiamo. Vedete, allora, storicamente i quattro evangelisti, sì, ma ben di più. Chi sono i due testimoni che muoiono uccisi dalla bestia, ma poi ritornano in vita? Chi sono? Pietro e Paolo? Certo, ma ben di più. Perché se no diceva Pietro e Paolo? Ben di più. Quanti hanno dato la vita e adesso sono vivi e risplendono, no? come annuncio, no? Vedete allora? Sì. Perché la domanda è chi sono?
Sì.
quello è il problema. E Sione, certo. Allora, dov'è questa città? Perché se loro sono morti a Roma, cazzo, dovrebbero essere morti nella Babilonia, non nella Gerusalemme. Ma è chiaro, perché il linguaggio... I testimoni, 144.000,
forse sotto deve essere...
Adesso. Sono io. Anche 144.000, bellissimi, no? E con buona pace dei testimoni di Geova, non è un linguaggio univoco, ma adesso anche loro, visto che hanno superato i 144.000, dicono no, è un simbolo. No, e il 12x12x1000, perché 1000 è Dio. 1000 è il numero della trascendenza, 1000 è il numero di chi già è al cospetto di Dio. 12x12, 12 le tribù di Israele, 12 gli apostoli, cioè tutti coloro che nell'Antico e nel Nuovo Testamento uno per l'altro, insieme sono adesso al cospetto di Dio. Bellissimi, no? Chi sono? Tutti. Coloro che vivono questa esperienza, non soltanto i 12 apostoli, capite? L'Apocalisse ci abitua a questo, ma se ci facciamo, non dobbiamo cadere nella tentazione di dire, chi è? Perché? Certo che Pietro e Paolo, certo che sono i quattro evangelisti, certo che è Roma del tempo, ma è ben altro, adesso è ben altro, e tu... Come comunità cristiana oggi, devi chiederti, chi sono oggi per me i quattro esseri viventi? Eccezionale. Qui, per esempio, Don Giuseppe, è un essere vivente? E come? Perché ha svolto e continua a svolgere questo ruolo, no? E abbiamo citato all'inizio dei santi, no? Sono esseri viventi. E come? E come, no? E... No, capite? E poi ognuno ci aggiunge chi è stato per lui. Per esempio, io che ho ricevuto la testimonianza, il primo annuncio cristiano dai miei genitori. Sono per me gli esseri viventi dell'Apocalisse? E come? Capite? Ognuno si chiede, per me chi sono? Ecco il valore del simbolo. Ecco il valore del simbolo. Per me chi sono le bestie? Chi sono le bestie? Interessante. Illuminate dallo spirito, Perché no, al vescovo, no. Illuminate dallo spirito. Che cos'è che mi vuole... far da zavorra e non mi lascia decollare. Forte questo, no? E ecco la comunità, questo vuol dire discernimento, il discernimento nello spirito. E se si va in crisi, bene. Perché ti mette di fronte alla storia, di fronte alla tua situazione, per rilanciarti, no? Per rilanciarti. Io poi, guardate, ogni anno, per esempio, faccio un cammino sull'Apocalisse per delle coppie. C'è un movimento di famiglie, Mistero Grande, che anche da Bologna partecipano tanti. Quando io presento la prospettiva dell'Apocalisse, la prospettiva nuziale dell'Apocalisse, per loro è come sfondare una porta già aperta, no? Ma a volte parlo di questo ai preti, ho detto preti, voi siete salvi, ma no, viene guardata con sospetto. Perché? Perché? Perché questa prospettiva mette da parte tanti privilegi.
non è un discorso istituzionale, non è un discorso per pochi, non è un discorso clericale, è un discorso universale, è un discorso di accoglienza, è un discorso dove non c'è chi più chi meno, e facciamo fatica. La sposa, una volta un prete,
no, adesso vi dico questo così, ma se ci sono domande ditemelo, ma io adesso per concludere serenamente, ma
un prete bravissimo, adesso è già in cielo, e abbiamo fatto una 3 giorni come presbiterio proprio sulla metafora nuziale, e tra preti, presbiterio, e lui dice, il secondo giorno dice, va bene, adesso va bene, abbiamo visto queste cose, ma quando è che cominciamo a parlare di noi? È interessante questo. E quindi è importante. È vero che, per esempio, alcune congregazioni religiose hanno fatto proprio il linguaggio nuziale in riferimento alla consacrazione, no? Quindi la suora diventa la sposa. È molto bello. Ma ogni cristiano è lo sposo. E allora ecco la reazione. No, tu hai già tuo marito, questo è mio sposo, no? E ecco perché ci sono delle resistenze, no? Cristo è soltanto lo sposo nostro, che siamo consacrati, no? Questo ti porta a spogliarti, no? E facciamo fatica a volte, facciamo fatica. Poi confido a voi perché voi capite, ma a Vienna, quando ho parlato di questa cosa qua, una insegnante tedesca mi dice, interessante il suo discorso, ma a me il suo Dio non piace mica tanto. Dico, ma perché questo Dio che ama, questo Dio sposo, io ho già un marito e basta e avanza. Ho detto, sì, ma ho detto, ma non è, devi entrare nel discorso, ma io non ho bisogno di un altro sposo, io non ho bisogno neanche di un altro che mi ami. E dice, perché l'amore è la cosa più inconsistente e insignificante della vita. Questo è interessante, perché dice, io ogni giorno vedo che l'amore oggi c'è, domani non c'è più. Uno ti dice, ti amo, sei la mia vita, domani ha un altro amore e un'altra vita. Ecco, no? Perché l'amore è la cosa più inconsistente che ci sia. Io ho bisogno di un Dio che funzioni, mi ha detto in tedesco. Che funzioni. Cioè, che quando io ho bisogno, lui c'è. E quello di cui ho bisogno, lui lo fa. E attenzione perché anche noi preti non siamo tanto lontani da questa prospettiva, a volte e anche nelle nostre comunità cristiane, a volte questa prospettiva si affaccia. Ecco perché invece, cioè, dobbiamo ritornare a questa prospettiva, ed ecco perché l'Apocalisse dice l'unico o agapon, l'unico che ama, che sa amare e che ama davvero e per sempre è Cristo. Noi possiamo soltanto balbettare una risposta d'amore e crescere, però abbiamo questa certezza che lui è lo sposo e ci ama. Ecco, però ho tolto ancora qualche minuto, ma...
Sì, se non è troppo lungo, se ci può dare qualche prospettiva di modo di leggere l'Apocalisse nel corso dei tempi, cioè... adesso questa prospettiva di lettura appunto sponsale, non so, ecco, se sicuramente c'è stata un'evoluzione, un modo differente di leggerla, così come linee di fondo, ecco, di lettura del testo.
Guardate, la Chiesa già ha recuperato questo, perché fino a prima del Concilio l'Apocalisse era tenuta lì, ma quasi sopportata, e voi sapete che per le chiese protestanti l'Apocalisse non è al pari degli altri testi, ma è un testo che è edificante, ma non ispirato. Ha fatto anche fatica a entrare nel canone l'Apocalisse, poi magari Settembrini vi dirà qualcosa, ma c'è stato un arrivo al photo finish nel canone, quando si è chiuso il canone, perché anche Enoch, il libro di Enoch, apocalittico giudaico, era considerato ispirato, e quindi poi però Enoch è rimasto fuori, l'Apocalisse è entrata nel canone. Perché? Perché l'Apocalisse era cristiana. E quindi e anche nell'ambito giudaico Enoch è rimasto fuori ed è entrato Maccabei. Perché? È per una piccola cosa. Perché Maccabei invitava a pregare per i morti. Allora era edificante per questo. Allora, questa prospettiva della vita eterna e la preghiera per i morti è piaciuta ed è entrato. Adesso io dico molto grossolanamente così, ma lo Spirito si serve di questo, no? Anche per l'Apocalisse, quindi, è stata riconosciuta ispirata, però poi è finita un po' in un angolo. La Chiesa già l'ha recuperata. Se voi andate a vedere nell'anno liturgico, già la Chiesa ti fa leggere l'Apocalisse in tempi particolari, soprattutto nel tempo pasquale. Meno male, perché l'Apocalisse è un testo pasquale. Anche nella preghiera, la liturgia delle ore, fa pregare l'Apocalisse il giorno della domenica. È il giorno del Signore, nel giorno del Signore. Per cui questo senz'altro. Ti fa leggere l'Apocalisse poi come lettura nella liturgia delle ore anche alla fine dell'anno ordinario. Perché? Perché si conclude un anno quando poi comincerà con l'Avvento e ti fa quindi guardare al compimento, alla prospettiva escatologica. Quindi già la Chiesa fa questo, già fa questo. Io dico, per voi l'Apocalisse va sempre bene, Perché? Perché l'importante è che uno lo legga con questa prospettiva pasquale. Tempo della Quaresima, per esempio, tempo dell'Avvento, eccezionale. Se voi leggete, per esempio, Apocalisse 12, Apocalisse 12 è la famosa pagina, no, della donna vestita di sole. Già la Chiesa ve lo fa leggere nelle solennità e nelle feste mariane, no? Se però voi guardate, questo Apocalisse 12 è effettivamente Maria? Perché allora, voi sapete, in questo Apocalisse 12 c'è questa donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi, e sul capo la corona di 12 stelle, no? Linguaggio simbolico, allora già anche la raffigurazione tante volte di Maria segue questi elementi, no? E attenzione, elementi simbolici. C'è un mio amico, un po' un prete un po' su posizioni ultra conservatrici e insomma amante di una certa storia, che dice, io questa qui l'ho sempre messa sul letto, perché questa Madonna che si chiaccia l'impero musulmano, no, la mezzaluna, e allora lui contempla questo, io non ho osato dirgli niente per non fargli crollare questo mito, ma lui tiene questa, e è molto bello. Ma questa donna che ha sotto i piedi la luna, perché la luna era simbolo del tempo, il tempo è raccontato anche nella Bibbia, viene contato fasi lunari, no? Quindi è signora del tempo, no? È signora del tempo, rivestita di sole, il sole è il simbolo di Cristo, cioè, tant'è vero che la giornata, la domenica, era il giorno del sole, e ai cristiani piaceva anche questo nome, perché il sole è eccezionale, il sole è un Vangelo vivente ogni giorno, perché il sole ogni sera muore e all'alba risorge, no? Eccezionale. E noi in pianura padana lo vediamo risorgere a marzo, ma però l'idea sarebbe questa, no? È molto bello, è Cristo, quindi è ricoperta di Cristo. E le stelle, sulle 12, torniamo all'Apocalisse, no? Ma è Maria? Questa donna perennemente incinta. Perennemente incinta, perché se tu vai a vedere nel capitolo 12 di Apocalisse, questo bambino Gesù, che questa Maria dovrebbe partorire, è già apparso, morto, risorto. Allora come fa ad essere tornato nel grembo di Maria, no? Rappresenta la Chiesa che continua a generare, signora del tempo, e rivestita di Cristo, no? E il battesimo, ecco, ora sei rivestito di Cristo, sei una nuova creatura, no? Quando lo rivestiamo del panno bianco, guarda caso, del panno bianco, e è molto bello questo, no? E allora non è Maria? L'icona della Chiesa, il modello della Chiesa è Maria. Però è Maria e la Chiesa insieme, no? Questo è Apocalisse 12. No? Allora ecco la Chiesa che te lo fa leggere. Allora se tu lo leggi nell'Avvento, per esempio, va molto bene, ma come compimento anche del tuo essere madre come Chiesa che continua a generare fecondata dallo Spirito, no? Vedete, allora, sì, alcuni testi nel tempi si adattano di più, ma poi va sempre bene. Poi va sempre bene. E l'importante è leggere l'Apocalisse nella sua unitarietà. Ecco perché a me non piace staccare. Ecco, noi adesso leggiamo questa sezione, poi leggiamo questa sezione. L'Apocalisse va letta nella sua unità. La lezione continua è la cosa migliore. Però ecco, poi va bene come si riesce a fare.
Ecco, permettici di ringraziarti molto, di ringraziarti con tutto il nostro cuore per quello che ci hai regalato oggi con la tua venuta e le parole che ci hai detto e questa introduzione che penso abbia la qualità più bella di ogni introduzione, cioè di essere una attrazione alla lettura del libro. Ma questa volta non si tratta nemmeno soltanto di una attrazione alla lettura di un libro, abbiamo visto che si tratta di una attrazione provocata dallo sposo che sta davanti a noi e che continuamente rivolge il suo invito ad avvicinarsi progressivamente verso di lui nella forza dello Spirito. Attrazione dunque verso lo sposo, come pure attrazione verso la Pasqua, perché non ci sarebbe stata l'Apocalisse senza la Pasqua. E allora terminiamo non soltanto dandoci a tutti reciprocamente gli auguri di buona Pasqua, ma anche augurando a Don Luca una lezione continua sull'Apocalisse ancora per tutto il corso della sua vita di ricercatore, perché come ha detto il linguaggio simbolico c'è sempre qualcosa di più e forse ancora c'è molto, no? Da approfondire e da scavare in un libro della portata come quello dell'Apocalisse, e un invito anche a tutti noi a fare una buona lettura prossimamente dell'Apocalisse nella forza dello Spirito.